La lotta interiore. Al pari di ogni festa cristiana, quella che oggi celebriamo è soprattutto una festa di pace. I rami d'ulivo, nel loro antico simbolismo, evocano un episodio narrato nel libro della Genesi. Noè attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Ora ricordiamo che l'alleanza tra Dio e il suo popolo è riconfermata e stabilita in Cristo, perché Egli è la nostra pace. Nella meravigliosa unità della liturgia della Santa Chiesa Cattolica, che ricapitola il vecchio e il nuovo, noi leggiamo oggi parole di profonda gioia. Le folle degli ebrei, portando rami d'ulivo, andavano incontro al Signore e acclamavano a gran voce: Osanna all'Altissimo Dio. L'acclamazione a Gesù rievoca nel nostro spirito quella che ne salutò la nascita a Betlemme. Via via che egli avanzava, narra San Luca, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: Benedetto colui che viene, il Re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. La pace sulla terra. Pax in cielo. Ma gettiamo uno sguardo anche sul mondo. C'è forse pace sulla terra? No, non c'è. Vi è una pace apparente, l'equilibrio della paura, dei compromessi precari. Non c'è pace nemmeno nella Chiesa, così scossa da tensioni che lacerano la bianca tunica della sposa di Cristo. Non c'è pace in tanti cuori che tentano invano di compensare l'inquietudine dell'anima con un'attività incessante, con la minuscola soddisfazione di beni che non saziano, perché lasciano dietro di sé il sapore amaro della tristezza. Le palme, scrive Sant'Agostino, sono segno di trionfo, perché indicano la vittoria. Il Signore avrebbe vinto morendo sulla croce. Nel segno della croce avrebbe trionfato sul diavolo, principe della morte. Gesù è la nostra pace perché Egli ha vinto. Ha vinto perché ha combattuto la dura battaglia contro tutto il cumulo di malizia dei cuori umani. Cristo, nostra pace, è anche via. Se vogliamo la pace, dobbiamo seguire i suoi passi. La pace è la conseguenza della guerra, della lotta. Lotta ascetica, intima, che ogni cristiano è tenuto a sostenere contro tutto ciò che nella sua vita non viene da Dio: la superbia, la sensualità, l'egoismo, la superficialità, la meschinità del cuore. È inutile reclamare la serenità esteriore quando manca la tranquillità nella coscienza, nell'intimo dell'anima, perché dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. La lotta come impegno d'amore e di giustizia. Ma questo linguaggio non suonerà antiquato? Non è stato forse sostituito da parole d'occasione, da cedimenti personali rivestiti di orpelli falsamente scientifici? Non vige ormai un tacito accordo secondo cui i veri beni sono il denaro che compra tutto, il potere temporale, la furbizia di rimanere sempre sulla cresta dell'onda, la sapienza umana che si autodefinisce adulta e ritiene di aver superato il sacro? Non sono mai stato né sono pessimista, perché la fede mi dice che la vittoria di Cristo è definitiva e che Egli ci ha dato, a garanzia della sua conquista, un comando che per noi è un impegno: lottare. Noi cristiani siamo vincolati da un impegno d'amore liberamente accettato quando abbiamo accolto la chiamata della grazia divina. Siamo vincolati da un obbligo che ci spinge a lottare tenacemente, perché sappiamo bene di essere fragili al pari degli altri uomini, ma sappiamo anche che adoperando i mezzi saremo il sale, la luce, il lievito del mondo, saremo la consolazione di Dio. La nostra volontà di perseverare con fermezza in questo proposito d'amore è inoltre un dovere di giustizia. Il modo pratico di corrispondere a questa esigenza, comune a tutti i fedeli, è una battaglia incessante. La tradizione della Chiesa ha sempre considerato i cristiani come milites Christi, soldati di Cristo. Soldati che portano agli altri la serenità, mentre combattono costantemente le proprie cattive inclinazioni. Sovente, per scarso senso soprannaturale, per mancanza di fede pratica, non si vuol capire nulla della vita presente concepita come milizia. Si insinua maliziosamente che, considerandoci milites Christi, corriamo il pericolo di servirci della fede per fini temporali di sopraffazione e di parte. Questo modo di pensare è una deprecabile e irragionevole semplificazione, che va di pari passo con la comodità e la viltà. Non c'è niente di più estraneo alla fede cristiana del fanatismo con cui vengono proposti strani connubi tra il profano e lo spirituale, qualunque ne sia il colore. Tale pericolo non esiste se per lotta si intende quello che Cristo ci ha insegnato, e cioè la guerra che ognuno deve combattere contro se stesso, lo sforzo sempre rinnovato di amare di più Dio, di respingere l'egoismo, di servire tutti gli uomini. Rinunciare a questa impresa, sotto qualunque pretesto, significa darsi per vinti anzitempo, restare annientati e senza fede, con l'anima abbattuta e dispersa in compiacenze meschine. Per il cristiano, combattere la propria battaglia al cospetto di Dio e di tutti i fratelli nella fede è la necessaria conseguenza della sua condizione. Se pertanto qualcuno non lotta, tradisce Gesù Cristo e il suo corpo mistico, che è la Chiesa. Una lotta senza soste. La lotta del cristiano non ha soste, perché nella vita interiore si verifica quel continuo cominciare e ricominciare che impedisce che a un dato momento la superbia ci faccia considerare perfetti. È inevitabile che vi siano molte difficoltà nel nostro cammino. Se non trovassimo ostacoli, non saremmo creature di carne ed ossa. Vi saranno sempre delle passioni pronte a trascinarci in basso, e dovremo sempre difenderci da tali deliri, più o meno veementi. Il fatto di sentire nel corpo e nell'anima il pungolo della superbia, della sensualità, dell'invidia, della pigrizia, dello spirito di sopraffazione, non dovrebbe costituire una scoperta. Si tratta di un male antico, sistematicamente verificato nella nostra esperienza personale. Esso è il punto di partenza e l'atmosfera abituale per vincere in questo intimo sport, nella nostra corsa verso la casa del Padre. San Paolo insegna infatti: «Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, venga io stesso squalificato». Per cominciare a sostenere la prova, il cristiano non deve aspettare segnali esterni o stati d'animo favorevoli. Nella vita interiore ciò che conta non sono gli stati d'animo, ma la grazia divina, la volontà, l'amore. Tutti i discepoli furono capaci di seguire Gesù nell'ora del trionfo a Gerusalemme, ma quasi tutti lo abbandonarono nell'ora ignominiosa della croce. Per amare sul serio è necessario essere forti, leali, avere il cuore saldamente ancorato alla fede, alla speranza, alla carità. Solo chi è inconsistente e fatuo muta capricciosamente l'oggetto dei suoi affetti, che in realtà non sono affetti, ma soddisfazioni egoistiche. Quando c'è amore, c'è lealtà, vale a dire capacità di donazione, di sacrificio, di rinuncia. E nel bel mezzo della donazione, del sacrificio e della rinuncia, pur con il tormento delle contrarietà, si trovano la felicità e la gioia, una gioia che nulla e nessuno potrà toglierci. In questa giostra d'amore, le cadute non devono avvilirci, ancorché fossero gravi, purché ci rivolgiamo a Dio nel sacramento della penitenza con dolore sincero e proposito retto. Il cristiano non è un collezionista fanatico di certificati di servizio senza macchia. Gesù, nostro Signore, che tanto si commuove dinanzi all'innocenza e alla fedeltà di Giovanni, si intenerisce allo stesso modo dopo la caduta di Pietro per il suo pentimento. Gesù, che comprende la nostra fragilità, ci attrae a sé, guidandoci come per un piano inclinato, ove si sale a poco, giorno per giorno, perché desidera che il nostro sforzo sia perseverante. Ci cerca come cercò i discepoli di Emmaus, andò loro incontro, come cercò Tommaso per mostrargli e fargli toccare con le sue stesse mani le piaghe aperte sul suo corpo. Proprio perché conosce la nostra fragilità, Gesù attende sempre che torniamo a Lui. la lotta interiore. Ci dice San Paolo: prendi anche tu la tua parte di sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. La vita del cristiano è milizia, è guerra, bellissima guerra di pace che non assomiglia in nulla alle imprese belliche degli uomini, perché queste si ispirano alla divisione e all'odio, mentre la guerra che i figli di Dio combattono contro il proprio egoismo si fonda sull'unità e sull'amore. Noi, insegna infatti San Paolo, viviamo nella carne, ma non militiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio. È la schermaglia senza tregua contro l'orgoglio, contro la prepotenza che ci dispone ad agire malamente, contro l'arroganza nel giudicare. In questa Domenica delle Palme, nel commemorare il giorno in cui il Signore dà inizio alla settimana decisiva per la nostra salvezza, mettiamo da parte le considerazioni superficiali. Andiamo all'essenza, a ciò che è veramente importante. Ebbene, la nostra aspirazione è andare in cielo. Altrimenti non c'è nulla che valga la pena. Per andare in cielo è indispensabile la fedeltà alla dottrina di Cristo. Per essere fedeli è indispensabile insistere con costanza nella lotta contro gli ostacoli che si oppongono alla nostra felicità eterna. So bene che quando si parla di lotta si erge dinanzi a noi la consapevolezza della nostra fragilità che ci fa prevedere le cadute e gli errori. Ma Dio mette in conto queste cose. Mentre si cammina è inevitabile che si alzi la polvere della strada. Siamo creature e come tali abbiamo molti difetti. Direi che conviene che ve ne siano sempre. Sono come un'ombra che fa sì che nell'anima, per contrasto, risaltino di più la grazia di Dio e il nostro sforzo di corrispondere al favore divino. Questo chiaroscuro ci fa più umani, più umili, più comprensivi, più generosi. Cerchiamo di non ingannarci. Se nella nostra vita constatiamo momenti di slancio e di vittoria, constatiamo pure momenti di decadimento e di sconfitta. Tale è stato sempre il pellegrinaggio terreno dei cristiani, non esclusi quelli che veneriamo sugli altari. Vi ricordate di Pietro, di Agostino, di Francesco? Non ho mai apprezzato quelle biografie che ci presentano, con ingenuità ma anche con carenza di dottrina, le imprese dei santi come se essi fossero stati confermati in grazia fin dal seno materno. Non è così. Le vere biografie degli eroi della fede sono come la nostra storia personale. Lottavano e vincevano, lottavano e perdevano. In tal caso, contriti, tornavano alla lotta. Non sorprendiamoci di vederci sconfitti con relativa frequenza. Di solito, o anche sempre, in cose di poca importanza, ma che ci affliggono come se ne avessero molta. Quando c'è amor di Dio, quando c'è umiltà, quando c'è perseveranza e fermezza nella lotta, queste sconfitte non avranno mai molto peso. Non solo, ma verranno le vittorie, che saranno a nostra gloria agli occhi di Dio. Non esiste l'insuccesso quando si agisce con rettitudine di intenzione, quando si vuole compiere la volontà di Dio e si fa affidamento sulla sua grazia, consapevoli del nostro nulla. Ma è in agguato un nemico potente che si oppone al nostro desiderio di incarnare fino in fondo la dottrina di Cristo. È la superbia, che cresce quando non cerchiamo di scoprire dietro agli insuccessi e alle sconfitte la mano benefica e misericordiosa del Signore. L'anima si vela allora di penombra, di triste oscurità, e si sente perduta. L'immaginazione inventa ostacoli irreali che si dissolverebbero se guardassimo le cose con un briciolo di umiltà. A motivo della superbia e dell'immaginazione, l'anima si caccia a volte in tortuosi calvari, nei quali però non v'è Cristo, perché dov'è il Signore si gode la pace e la gioia, anche quando l'anima è in carne viva e circondata da tenebre. C'è un altro nemico ipocrita della nostra santificazione: l'idea che la battaglia interiore vada sferrata contro ostacoli straordinari, contro draghi che buttano fuoco dalle fauci. È un altro tranello dell'orgoglio. Vogliamo lottare, ma con grande spettacolo, tra squilli di trombe e svettare di stendardi. Dobbiamo convincerci che il nemico più grande della roccia non è il piccone o altro strumento di demolizione, per potente che sia. È quell'acqua insignificante che penetra a goccia tra le sue fenditure, fino a disgregarne la struttura. Il pericolo più grande per il cristiano è quello di disprezzare la lotta nelle cose piccole che penetrano a poco nell'anima fino a renderla molle, fragile e indifferente, insensibile ai richiami di Dio. Ascoltiamo il Signore. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. È come se egli ci ricordasse: lotta ogni istante in quei particolari in apparenza di poco conto, ma grandi al mio cospetto. Vivi con precisione il compimento del dovere. Sorridi a chi ne ha bisogno, anche se la tua anima è sofferente. Dedica all'orazione il tempo necessario, senza ritagliarlo. Vai incontro a chi cerca il tuo aiuto. Esercita la giustizia arricchendola con il garbo della carità. Queste e altre simili sono le emozioni che ogni giorno sentiremo dentro di noi, come richiami silenziosi che ci spingono ad allenarci nello sport soprannaturale del dominio di noi stessi. Ci illumini la luce di Dio facendoci percepire i suoi ammonimenti. Ci aiuti Lui a lottare e sia al nostro fianco nella vittoria. Non ci abbandoni al momento della caduta, perché con Lui potremo sempre rialzarci e continuare a combattere. Non possiamo sostare. Il Signore ci chiede di lottare guadagnando sempre di più in prontezza, in profondità, in estensione. È nostro dovere superarci, perché in questa prova c'è un'unica meta, la gloria del cielo. Se non la raggiungiamo, tutto sarà stato inutile. I sacramenti della grazia di Dio. Colui che vuole lottare fa uso dei mezzi appropriati. E i mezzi, in 20 secoli di cristianesimo, non sono cambiati: preghiera, mortificazione e pratica dei sacramenti. Poiché anche la mortificazione è orazione, preghiera dei sensi, possiamo indicare questi mezzi con due sole parole: preghiera e sacramenti. Vorrei ora che considerassimo insieme quella sorgente di grazia divina, quella meravigliosa manifestazione della misericordia di Dio, che sono i sacramenti. Meditiamo lentamente la definizione che di essi dà il Catechismo di San Pio V. Segni sensibili che producono la grazia e al tempo stesso la manifestano, come ponendola dinanzi agli occhi. Dio nostro Signore è infinito, il suo amore è inesauribile, la sua clemenza e la sua pietà verso di noi non hanno limiti. E benché ci conceda la sua grazia in tanti altri modi, ha istituito espressamente e liberamente, solo lui poteva farlo, quei 7 segni efficaci, per mezzo dei quali, in modo stabile, semplice e accessibile a tutti, gli uomini possono partecipare ai meriti della redenzione. Quando si abbandonano i sacramenti, la vera vita cristiana si estingue. E tuttavia, specialmente ai nostri giorni, è palese che molti dimenticano e persino disprezzano questo flusso redentore di grazia che Cristo ci offre. È doloroso parlare di questa piaga della società che si chiama cristiana, ma è necessario se vogliamo che nelle nostre anime si consolidi il desiderio di ricorrere con più amore e più gratitudine a queste sorgenti di santificazione. Non manca oggi chi decide, senza scrupolo alcuno, di rinviare il battesimo dei neonati e, perpetrando un grave attentato alla giustizia e alla carità, li priva della grazia della fede, del tesoro inestimabile della presenza della Trinità Beatissima nell'anima che viene al mondo macchiata dal peccato originale. Costoro pretendono anche di svilire la natura peculiare del sacramento della cresima, che la tradizione, con insegnamento unanime, considera come un irrobustimento della vita spirituale, un'effusione tacita e feconda dello Spirito Santo, perché l'uomo, fortificato soprannaturalmente, possa lottare come soldato di Cristo, miles Christi, nella battaglia interiore contro l'egoismo e la concupiscenza. Quando si perde sensibilità per le cose di Dio, sarà pure difficile comprendere il sacramento della penitenza. La confessione sacramentale non è un dialogo umano, ma un colloquio divino. È un tribunale di sicura e divina giustizia, ma soprattutto di misericordia, con un giudice che nel suo amore non gode della morte del peccatore, ma desidera che si converta e viva. È veramente infinita la tenerezza di nostro Signore. Guardate con quanta delicatezza tratta i suoi figli. Ha fatto del matrimonio un vincolo santo, l'immagine dell'unione di Cristo con la sua Chiesa, un sacramento grande su cui si fonda la famiglia cristiana, perché sia, con la grazia di Dio, un ambito di pace e di concordia, una scuola di santità. I genitori sono i cooperatori di Dio. È questo il fondamento dell'amabile dovere di venerazione cui i figli sono tenuti a corrispondere. Ben ha ragione il quarto comandamento può essere chiamato, come ho scritto molti anni fa, precetto dolcissimo del Decalogo. Quando si vive il matrimonio come Dio vuole, santamente, il focolare sarà un angolo di pace luminoso e allegro. Per mezzo dell'ordine sacro, Dio nostro Padre ha reso possibile che alcuni fedeli, in virtù di una nuova e ineffabile infusione dello Spirito Santo, ricevano nell'anima un carattere indelebile che li configura a Cristo sacerdote, perché possano agire in nome di Gesù, capo del corpo mistico. Grazie al loro sacerdozio ministeriale, che differisce dal sacerdozio comune dei fedeli non solo in grado ma nell'essenza, i ministri sacri possono consacrare il corpo e il sangue di Cristo, offrire a Dio il santo sacrificio, perdonare i peccati nella confessione sacramentale ed esercitare il ministero della dottrina in iis quae sunt ad Deum, in tutto e soltanto ciò che concerne Dio. Pertanto il sacerdote deve essere esclusivamente un uomo di Dio, deve respingere la tentazione di affermarsi in campi nei quali i fedeli non hanno bisogno di lui. Il sacerdote non è uno psicologo, né un sociologo, né un antropologo. È un altro Cristo, lo stesso Cristo, con il compito di prendersi cura delle anime dei suoi fratelli. Sarebbe triste che il sacerdote, basandosi su una scienza umana che potrà coltivare solo superficialmente se al tempo stesso si dedica al suo ministero, si ritenesse senz'altro autorizzato a pontificare in materia di teologia dogmatica e morale. Dimostrerebbe unicamente la sua duplice ignoranza, sia nella scienza umana che in quella teologica, anche se il suo superficiale rivestimento di sapienza riuscisse a trarre in inganno taluni lettori o uditori sprovveduti. È di pubblico dominio il fatto che taluni ecclesiastici sembrano oggi disposti a fabbricare una nuova chiesa, tradendo Cristo, barattando i fini spirituali, la salvezza delle anime una per una, con fini temporali. Se non superano questa tentazione, tralasceranno il compimento del sacro ministero, perderanno la fiducia e il rispetto del popolo e causeranno una tremenda desolazione in seno alla Chiesa, intromettendosi per di più indebitamente nella libertà politica dei fedeli e degli altri uomini, arrecheranno confusione nella convivenza civile, rendendosi pericolosi anche in questo ambito. L'ordine sacro è il sacramento del servizio soprannaturale ai fratelli nella fede. Sembra che taluni vogliano mutarlo in strumento terreno di un nuovo dispotismo. Ma continuiamo a contemplare la meravigliosa realtà dei sacramenti. Nell'unzione degli infermi, come oggi viene chiamata l'estrema unzione, assistiamo a una preparazione piena d'amore al viaggio che avrà termine nella casa del Padre. Infine, nella sacra Eucaristia, che potremmo chiamare sacramento della suprema benignità divina, Dio ci concede la sua grazia, donando se stesso. Gesù Cristo, realmente presente, sempre e non soltanto durante la Santa Messa, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Penso sovente alla responsabilità che grava sui sacerdoti di assicurare a tutti i fedeli l'accesso alla sorgente divina dei sacramenti. La grazia di Dio si fa incontro ad ogni singola anima. Ogni creatura richiede un'assistenza concreta e personale. Le anime non si possono trattare in massa. Non è lecito offendere la dignità umana e la dignità dei figli di Dio non soccorrendo personalmente ciascuno con l'umiltà di chi sa di essere strumento per amministrare l'amore di Cristo. Perché ogni singola anima è un tesoro meraviglioso. Ogni uomo è unico, insostituibile. Ogni uomo vale tutto il sangue di Cristo. Stavamo parlando di lotta. Sappiamo che essa richiede allenamento, alimentazione adeguata, medicine urgenti in caso di infermità, di contusioni, di ferite. I sacramenti, medicina principale della Chiesa, non sono superflui. Quando vengono abbandonati volontariamente, non è possibile fare un solo passo nel cammino al seguito di Gesù. Ne abbiamo bisogno, come abbiamo bisogno della respirazione, della circolazione del sangue, della luce. Ne abbiamo bisogno per saper cogliere in ogni istante ciò che il Signore vuole da noi. L'ascetica esige fortezza e il cristiano trova la fortezza nel Creatore. Siamo oscurità ed egli è vivissimo splendore. Siamo infermità ed egli è vigorosa salute. Siamo miseria ed egli è infinita ricchezza. Siamo debolezza ed egli ci sostiene. Quia tu es, Deus fortitudo mea, tu sei sempre, mio Dio, la nostra fortezza. Non c'è nulla quaggiù che possa opporsi allo sgorgare impaziente del sangue redentore di Cristo. Ma la nostra piccolezza può offuscarci lo sguardo al punto di non avvertire più la grandezza divina. Ecco dunque la responsabilità di tutti i fedeli, specialmente di coloro che hanno il compito di guidare spiritualmente, di servire il popolo di Dio, di non soffocare le fonti della grazia, di non vergognarsi della croce di Cristo. Responsabilità dei pastori. Nella Chiesa di Dio, lo sforzo costante di essere sempre più leali alla dottrina di Cristo è un obbligo per tutti. Nessuno ne è esente. Qualora i pastori non lottassero faccia a faccia con se stessi per acquistare sensibilità di coscienza, rispetto e fedeltà al dogma e alla morale, che costituiscono il deposito della fede, il patrimonio comune, acquisterebbero realtà le parole profetiche di Ezechiele. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, predici e riferisci ai pastori. Dice il Signore Dio, guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana. Non avete reso le forze alle pecore deboli, non avete curato le infirme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Il rimprovero è duro, ma più grave è l'offesa che si fa a Dio quando, avendo avuto la missione di vegliare sul bene spirituale di tutti, si maltrattano le creature privandole dell'acqua pura del battesimo che rigenera l'anima, del balsamo della confermazione che la fortifica, del tribunale che perdona, dell'alimento che dà la vita eterna. Quando accadono queste cose? Quando si abbandona la guerra di pace, la lotta interiore. Chi non combatte si espone a ogni forma di schiavitù capace di incatenare i nostri cuori di carne, la schiavitù della visione puramente umana, la schiavitù del desiderio affannoso di potenza e di prestigio temporale, la schiavitù della vanità, la schiavitù del denaro, la servitù della sensualità. Qualora vi imbattiate in pastori indegni di questo nome, e Dio può permettere questa prova, non scandalizzatevi. Cristo ha promesso alla sua Chiesa un'assistenza infallibile, ma non ha garantito la fedeltà degli uomini che la compongono. Ad essi non mancherà la grazia, abbondante, generosa, se mettono da parte loro quel poco che Dio chiede, vigilanza attenta e sforzo per togliere di mezzo, sempre con la grazia di Dio, gli ostacoli alla santità. Quando manca lotta, anche chi sembra collocato in alto può trovarsi molto in basso agli occhi di Dio. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto. Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la parola. Osservala e ravvediti. Sono esortazioni che l'apostolo Giovanni rivolge nel primo secolo a chi era a capo della Chiesa nella città di Sardi. L'eventuale decadimento del senso di responsabilità in alcuni pastori non è quindi un fenomeno legato ai nostri giorni. Si manifesta già al tempo degli Apostoli, nello stesso secolo in cui Gesù Cristo, nostro Signore, era vissuto sulla terra. Nessuno può ritenersi sicuro se tralascia di combattere contro se stesso. Nessuno può salvarsi da solo. Nella Chiesa tutti abbiamo bisogno dei mezzi concreti che ci fortificano, l'umiltà che ci dispone ad accettare l'aiuto e il consiglio, la mortificazione che prepara il cuore perché vi regni Cristo, lo studio della dottrina sicura di sempre che ci aiuta a conservare la fede e a propagarla. Oggi come ieri. La liturgia della Domenica delle Palme pone sulle labbra dei fedeli questa acclamazione. O porte, alzate i vostri architravi. Alzatevi, o porte antiche, perché deve entrare il Re della Gloria. Chi resta chiuso nella cittadella del proprio egoismo non scenderà sul campo di battaglia. Se invece alza le porte del proprio castello e lascia entrare il Re della Pace, scenderà poi con lui a combattere contro tutta la miseria che offusca gli occhi e rende insensibile la coscienza. Alzatevi, o porte antiche. La necessità della lotta non è una novità nel cristianesimo, è la verità perenne. Senza lotta non si conquista la vittoria. Senza vittoria non si raggiunge la pace. Senza pace la gioia umana sarà soltanto apparente, falsa, sterile. Sarà gioia che non si trasforma in aiuto agli uomini, né in opere di carità e di giustizia, né di perdono e di misericordia, né di servizio a Dio. Si ha l'impressione che oggi, dentro la Chiesa e fuori, in alto come in basso, molti abbiano rinunciato alla lotta, alla guerra contro se stessi, contro le proprie inclinazioni, per consegnarsi armi e bagagli in potere di servitù che avviliscono l'anima. È un pericolo che minaccia da sempre tutti i fedeli. È necessario pertanto ricorrere insistentemente alla Trinità Beatissima perché abbia compassione di noi tutti. Parlando di queste cose, mi sento turbato nel riferirmi alla giustizia di Dio. Ricorro piuttosto alla sua misericordia, alla sua compassione, perché non guardi i nostri peccati, ma i meriti di Cristo e quelli della sua Santissima Madre, che è anche Madre nostra, del Santo Patriarca Giuseppe, che gli fece da padre, e di tutti i santi. Il cristiano può essere ben sicuro che se desidera lottare, il Signore, come leggiamo nella messa della festa odierna, lo terrà per la mano destra. Gesù che entra in Gerusalemme cavalcando, re di pace, un povero asinello, è colui che disse: «Il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono». Questa forza non è una violenza contro gli altri, ma fortezza per combattere le proprie debolezze e le proprie miserie, coraggio di non mascherare le proprie infedeltà, audacia per confessare la fede anche quando l'ambiente è ostile. Oggi, come ieri, dal cristiano ci si attende eroismo. Eroismo in grandi conflitti, se è necessario, ed eroismo, più consueto, nelle piccole avvisaglie di ogni giorno. Quando si lotta assiduamente, con amore, fin nelle cose piccole, in modo tale che la lotta sembri impercettibile, il Signore è sempre accanto ai suoi figli come pastore pieno d'amore. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo, e io le farò riposare. Andrò in cerca della pecora perduta, e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Abiteranno in piena sicurezza nella loro terra. Sapranno che io sono il Signore, quando avrò spezzato le spranghe del loro giogo, e li avrò liberati dalle mani di coloro che li tiranneggiano.